File 9, pagina 43, capitolo 3, cronistorie monselicensi, la storia scritta dai parroci, 1943-1945. Le pagine che seguono sono state scritte attingendo alle cronache minuziose, particolareggiate e fedeli dei parroci di Monselice nel periodo immediatamente successivo all'armistizio dell'8 settembre fino ai giorni che precedono la liberazione. Sono il resoconto quasi giornaliero di bombardamenti e accadimenti sanguinosi, con la loro dolorosa scorta di ferimenti e lutti, nonché dei sentimenti e pensieri che albergavano nei monselicensi. Dato il carattere particolare della cronaca, siamo intervenuti nel testo il meno possibile, lasciando quasi sempre l'espressione originale. Sono state consultate le cronache del Duomo di Monselice, di San Bortolo, di Marendole, di San Cosma, di Monticelli e di Caoddo. Anno 1943. Monsignor Gnata, nelle sue cronache, si fa portavoce degli eventi di quegli anni e delle angosce dei suoi compaesani. La triste vicenda della guerra, si legge nella cronaca, andava di giorno in giorno peggiorando. La situazione precipita a tal punto, col nemico che penetra nel territorio italiano inanellando notevoli successi, da costringere il maresciallo Pietro Badoglio e il re Vittorio Emanuele III a chiedere un armistizio. La tregua fu proclamata il giorno 8 settembre 1943. Le parole dell'alto prelato monselicense riassumono i sentimenti dei concittadini e di molti italiani verso la guerra, che incomincia a farsi sentire direttamente anche a Monselice negli ultimi mesi del 1943 con il passaggio dei bombardieri alleati. Scrive Monsignor: «Ormai non passa giorno senza che poderose formazioni di centinaia di apparecchi transitino per il nostro cielo. Si erano costruiti rifugi più o meno capaci e sicuri in ogni luogo. La vita cittadina si svolge ormai in una penosa e crescente trepidazione». Il 16 dicembre 1943, poco dopo mezzogiorno, avviene il primo bombardamento su Padova. Si contano parecchie centinaia di vittime e molti sono i fabbricati abbattuti o sinistrati. Giunge Natale. Il 25 dicembre le cronache segnalano una giornata funesta. Viene ingaggiata una battaglia aerea nei cieli del paese tra alcuni caccia tedeschi e diverse squadre di velivoli anglo-americani. Tre apparecchi precipitano in fiamme verso Pozzo Novo. Vengono rinvenute nel territorio della parrocchia di San Bortolo 7 bombe inesplose. Il successivo 30 dicembre 1943 si ha sulla città di Padova la seconda incursione, anch'essa gravissima. Da quel momento gli attacchi, anche sui paesi limitrofi, si susseguono con ritmo sempre più frequente, causando sempre vittime e danni. I bombardamenti di Padova provocano a Monselice un senso di giustificato terrore, dal momento che la nostra cittadina è considerata, per i rapporti e per la vicinanza, un'appendice del capoluogo. Inoltre, per le sue caratteristiche di centro stradale e ferroviario di prim'ordine, si intuisce che il pericolo diventa sempre più imminente. In uno di quei giorni, infatti, si verificano sopra la cittadina alcuni terribili combattimenti aerei. Fine dicembre 1943, inizio gennaio 1944. Estrapoliamo dal Gazzettino alcuni brani che descrivono le preoccupazioni dei monselicensi durante le festività natalizie. La vita trascorre tra gli allarmi aerei e i tentativi di trovare qualcosa da mangiare, ricorrendo, quando era possibile, al mercato nero. Naturalmente, le autorità fanno di tutto per reprimerlo. Ecco in sintesi la cronaca. La repressione contro il mercato nero. 25 dicembre 1943. Alla stazione ferroviaria di Monselice sono stati arrestati Gino Ugolini di Firenze con 28 kg di farina, Gino Tenaci di Firenze con 31 kg di farina e Amleto Mugnaini di 33 anni con 11 kg di fagioli. La merce è a disposizione della sezione provinciale dell'alimentazione. I legionari Lionello ed Ortolani sorprendevano altri trafficanti e li conducevano al comando di Monselice. Alla stazione ferroviaria venivano rinvenuti altri generi alimentari. I cinema monselicensi davano i seguenti spettacoli. Al Roma, L'amore canta, delizioso, con Maria Denis e Massimo Serrato. Al San Sabino, Gente dell'aria, grande successo. Allarme aereo. 4 gennaio 1944. Sono state effettuate le prove acustiche della segnalazione di allarme aereo per mezzo delle sirene. Le autorità comunicano che l'avviso sarà effettuato con suono intermittente, mentre il cessato allarme sarà dato a un suono continuo di circa un minuto. Viene consigliato alla popolazione di allontanarsi dal centro abitato appena iniziato il suono della sirena d'allarme e di raggiungere l'aperta campagna percorrendo le strade secondarie senza formare cortei. I proprietari di immobili devono provvedere in tempo utile e al più presto quantitativi di sabbia che potrà essere tenuta in sacchetti, pronta ad essere usata in caso di incursione aerea. Simpatico gesto dei legionari. 6 gennaio 1944. I legionari del 54° battaglione delle camicie nere, in occasione della festa di Capodanno, vollero offrire ai vecchi della casa di riposo e ai fanciulli dell'infanzia abbandonata mezzo chilo di pane ciascuno, sottraendolo dalla loro razione giornaliera. La distribuzione fu fatta dal comandante del battaglione Edimio Rossato. La Befana fascista. 8 gennaio 1944. Il commissario prefettizio del fascio, il commissario del fascio, ufficiali germanici, il comandante del 54° battaglione delle camicie nere, il grande mutilato di guerra Garofoli, il comandante dei carabinieri, quello della milizia ferroviaria, l'ispettore provinciale dei fasci repubblicani Cattani, hanno partecipato alla distribuzione della Befana fascista alla popolazione. Prima della distribuzione, il signor Romaro ha rivolto brevi parole alle famiglie beneficiate, assicurando che il partito fascista continua, malgrado i tempi difficili, la sua opera di assistenza, assicurando che segue la volontà del Duce. Cattani ha garantito che l'Italia, sotto l'intelligente guida del suo capo, riprenderà il posto di combattimento a fianco del valoroso e leale alleato germanico. Ogni famiglia ha ricevuto 2 chili di farina, 1,5 chili di fagioli e altrettanta farina di grano turco. Le famiglie beneficiate risultano circa 300. Gennaio-febbraio 1944. La guerra, con le sue devastazioni, imperversa. Scrive il parroco del Duomo: «Di giorno in giorno le rovine vanno sempre più accumulandosi, rovesciando chiese, basiliche, monumenti di immenso valore, ospedali, scuole, collegi e case religiose. La guerra infuria su tutti i fronti. Anche qui si passano giorni di spauracchio e di trepidazione per incursioni continue di giorno e di notte, di aeroplani che sorvolano sul nostro cielo. Sono sospese le visite al santuario perché tutta la zona è occupata, fin dall'ottobre 1943, da reparti germanici. Il Gazzettino del 12 gennaio registra uno stralcio di vita quotidiana che reca sollievo nella contingenza poco felice. I calciatori della Monselicense, sia pure incompleti, sono scesi in campo contro la squadra del Solesino. L'incontro si è risolto al netto favore dei concittadini, vincendo 6-1. L'8 febbraio 44 ha luogo il terzo bombardamento sulla città di Padova. Già dai primi segnali d'allarme, la popolazione padovana si riversa nei rifugi o si disperde nei campi, trovando riparo nei fossati. Anche a Monselice le sirene scatenano il panico. In pochi minuti la popolazione si riversa sui campi e nelle strade delle frazioni. E frattanto, scrive Dognata, una pioggia di esplosioni si abbatteva sulla città del Santo, suscitando paurosi scuotimenti e tremori in tutta la provincia, proiettando ovunque quei sinistri bagliori che facevano pensare alla fine del mondo. Finalmente, dopo varie ondate di bombardamenti, ebbe termine anche la inusitata furia devastatrice e il fischio delle sirene riecheggiava per annunciare la fine della tragedia. Erano le 5:20. Marzo, aprile e maggio 1944. La primavera del 44 si presenta recando infelici novità. Il 4 marzo 1944 partono per la Germania numerosi padri di famiglia, precettati dal fascio repubblicano di Monselice. Tra essi anche il bonario sacrestano della chiesa di San Bortolo. L'11 marzo ancora un terribile bombardamento su Padova. Questo attacco, in pienissimo giorno, è causato dall'afflusso delle reclute alle caserme militari e produce un numero incalcolabile di vittime innocenti. Muore anche il giovane monselicense Danilo Sanguin, di appena 19 anni, che si era presentato quel mattino alla caserma militare seguendo le indicazioni della chiamata alle armi dell'esercito repubblichino. Il suo corpo viene gettato nel canale presso il ponte Sant'Agostino dallo spostamento d'aria e viene ripescato soltanto 50 giorni dopo. Giugno 1944. Il dolce mese estivo si apre con un episodio luttuoso nel quale trova la morte, per uno scontro con la polizia repubblicana, nei pressi di Solesino, un ragazzo di San Bortolo. Si chiamava Balle Duilio, aveva 20 anni. Si deve registrare però anche un evento molto gioioso. Il 13 giugno, giorno di Sant'Antonio, fa il suo ritorno in patria dopo un lunghissimo esilio Angelo Targa, insegnante e tenente dell'esercito. È una festa, una gioia immensa per tutta la sua famiglia. È veramente un sogno, dopo mesi ed anni di penosa agonia in campo di concentramento in Germania, ove era rimasto internato dopo l'8 settembre. I bombardamenti proseguono per tutto il mese. 2 bombe cadono sul territorio della parrocchia di San Bortolo. Oltre al terrore per i bombardamenti, si diffonde anche l'incubo dei rastrellamenti di persone destinate alla deportazione. Agosto 1944. In questi giorni la guerra, già in atto da 5 anni, si è avvicinata più che mai ai nostri paesi e comincia a farsi pericolosa per i nostri averi e per le nostre stesse terre, commentano i parroci. Nuove truppe tedesche sono venute a stanziarsi nelle nostre campagne. Rifugi stradali sono stati fatti scavare dal comando germanico lungo tutta la strada rovigana. Inoltre sono iniziati i lavori della Todt, per costruire un secondo ponte sull'Adige, presso Boara Pisani. Tutto questo fa presagire che la guerra si avvicina e costringe i più riflessivi a scavarsi dei rifugi sotterranei personali per salvaguardare da possibili razzie le cose più importanti e all'occorrenza le loro stesse persone. Fra i concittadini serpeggiano interrogativi inquietanti. Che cosa sarebbe della cittadina se si verificasse qui la temuta resistenza? Si sa che tutte le località dell'Italia centro-meridionale dove si sono verificati simili combattimenti sono state rase al suolo da azioni tempestive dei caccia alleati. Si teme, per Monselice, la medesima sorte. L'attenzione è sempre rivolta alle notizie che giungono sulla situazione politica e militare contingente. Pagina 47.